erano stato degli utenti, cioè dei tecnici, o dei progettisti, quelli che hanno progettato un sistema di controllo senza un indicatore così importante. E c'è di più, un indicatore che poteva essere utile a questi tecnici, adesso non mi accorgo quale esattamente, era utilizzabile, perché in base alla procedura di manutenzione del reattore, gli ispettori dei sensori dovevano attaccare un sigillo a ogni indicatore importante per dire che è stato controllato. Questi sigilli coprivano indicatori meno importanti che stavano sotto. Un indicatore che avrebbe voluto salvare la centrale ha coperto uno di questi sigilli. Allora, è un problema di procedure? Alcuni hanno pensato di sì. Perché hanno pensato di sì? Per le filosofie di quest'uomo, Frederick Taylor. Già da questa foto non sembra un tipo molto simpatico, molto flessibile, molto amichevole. Lui effettivamente è il vero padre della catena di montaggio. Lui è il teorico della catena di montaggio, quello che sostiene che un lavoratore non è altro che uno dei tanti meccanismi di cui si compone la fabbrica. Quindi una persona adeguatamente preparata e istruita sulle procedure non può assolutamente sbagliare. E allora questa visione, per esempio, diceva che nel passato la priorità era l'uomo, nel futuro la priorità sarebbe stata il sistema. Questo era un pazzo, era un basato che purtroppo però ha deciso la società e il mondo in cui viviamo adesso, perché un sacco di persone credono in quello che ha detto lui, nonostante ci servano dei pesanti distinguo per evitare di trattarci come macchine, come vedremo macchine noi non siamo, e a dover ascoltare lui sarebbero state delle procedure migliori a salvare il reattore. Ma ci sono tante situazioni in cui le procedure sono soltanto un modo per spostare la colpa su qualcun altro. Ad esempio, qual è il modo più efficace che i controllori di volo hanno per scioperare? È lo sciopero bianco. I controllori di volo, anziché non lavorare, lavorano esattamente secondo le procedure, cioè un sacco di procedure complicatissime che non seguono mai, che se le seguissero il loro lavoro rallenterebbe a un ritmo inaccettabile, e quindi quando vogliono dar fastidio, quando vogliono ottenere qualcosa, anziché non lavorare, che fanno? Decidono di seguire alla lettera tutte le procedure, e tutti voi, tutto il mondo veramente rallentano perché ci sono dei ritardi dovuti all'impossibilità di seguire le procedure. Il problema qual è? Se succede un incidente e si scopre che loro hanno seguito la lettera tutte le procedure, si prende la colpa. Parlano di procedure. Questa è una cosa che dovrebbe essere familiare, o almeno dovrebbero capirla in molti. Che cosa è successo qua? È successo che c'è una riga, un carattere di troppo, uno spazio che ha cambiato completamente il significato del comando, che anziché cancellare la direttiva locale, finisce per cancellare la direttiva locale e poi l'intera del disco. E ce ne possiamo accorgere in tempo, ma non abbastanza in tempo. Ci sono storie anche molto carine di sistemisti che sono riusciti a recuperare da questa situazione apparentemente impossibile, perché esistono dei built-in della shell, tipo l'espansione all'asterisco che si usa al posto di LS, ci sono strumenti sotto gli user bin che magari il control C è riuscito a risparmiare, che possono permettere di scrivere file, insomma. È una storia molto interessante di salvataggio da una situazione impossibile. La situazione del genere in realtà era successa in un ambito un pochino più serio. Parliamo del nome di questa sonda, la Phobos 1. Come dice il nome, può suggerire il nome, è una sonda che doveva andare su Marte. È una sonda sovietica degli anni 80 che doveva andare su Marte. Su Marte non c'è mai arrivata. Perché? Perché a un certo punto si è disattivato il sistema che la teneva orientata, questa sonda si è orientata unicamente con i pannelli solari, quindi doveva essere sempre di spalle al Sole. il sistema di controllo dell'orientamento si è spento. Ha dato un comando che ha spento il sistema di orientamento. I pannelli solari sono rimasti in ombra, si sono scaricate le batterie e abbiamo perso la Focus 1, per esempio. Come è successo? Perché il software di questa benedetta sonda aveva una funzione per disattivare il sistema di controllo della posizione, che è una funzione vitale di questa sonda. È come se noi avessimo una funzione per spegnerci la fame, come se una cosa del genere. Perché questa funzione era una funzione diagnostica, faceva parte una parte dei test che si facevano quando la sonda era ancora a terra, era accendere e spegnere i sistemi. Il software di base era una ROM che veniva scritta una volta sola e non poteva essere più modificata, e quindi questa funzione non la potevano togliere. Che cosa ha attivato questa benedetta funzione diagnostica che non ci sarebbe neanche dovuta essere? Praticamente, questa sonda, a parte una ROM, aveva anche un programma scrivibile che veniva aggiornato regolarmente. Gli aggiornamenti di questo programma non funzionavano. Non è che inserivano un disco e pigliavano un pulsante e parte l'aggiornamento. Ci doveva mettere un povero Cristo a inviare il nuovo programma carattere per carattere alla sonda. Questo povero Cristo ha sbagliato un singolo carattere nell'invio del programma alla sonda, un errore, un singolo carattere, ha chiamato per sbaglio questa funzione diagnostica e è risultato nella perdita di una sonda che ovviamente è costosissima, si parla comunque degli anni della guerra fredda in cui i programmi di esplorazione spaziale avevano un budget enorme, perché l'esplorazione dello spazio era uno dei tanti modi in cui Stati Uniti e Unione Sovietica si facevano la guerra senza farsi la guerra. E quindi questa cosa importantissima è stata persa per un singolo carattere. Il direttore del programma ha assicurato che il responsabile di cui è stato mandato in Siberia, ma è semplicemente stato allontanato dal programma. Ancora una volta l'errore umano. Però l'errore umano di chi? Anche questa volta. L'errore umano di chi? Di quale persona ha sbagliato? La persona che ha costruito un sistema in cui l'errore di un singolo carattere può causare la fine dell'intero programma? O la persona che ha dovuto fare questo lavoro infame di inserimento di un codice binario carattere per carattere? Ora passiamo a un altro argomento. Avendo visto la definizione ambigua è un po' dubbia dell'errore umano, andiamo a vedere come si verifica l'errore umano, perché ci sembra così strano che un sistema così complicato venga distrutto da un errore umano così banale. Parliamo della tirannia della precisione, perché noi persone precise non lo siamo per niente. Un piccolo indovinello. Quanti animali di ogni tipo c'erano sull'arca di Mosè?
Due.
Sono tutti qui. Qui siete attenti, attentissimi, preparati a questi giochetti. Però avete quasi capito la domanda, la risposta, dato il contesto, il nome comunque biblico che assomiglia, fa rima con l'altra, avete capito che si parlava di Noè naturalmente. La risposta è quella che era Noè. Perché? Però tutti quanti abbiamo capito qual era la vera domanda e qual era la cosa che non aveva questa domanda. Perché, cioè, anche rispondendo che in realtà era Noè, abbiamo capito perfettamente, ci è venuta immediatamente l'immagine a me, l'immagine dell'arca l'avevo anche messa, non è molto reale, ma abbiamo capito lo stesso perché noi in quanto persone non solo non siamo precisi, ma siamo estremamente tolleranti per l'imprecisione. Il mondo secondo la macchina invece questa nostra flessibilità non è vista poi tanto bene, perché dal punto di vista della macchina, la macchina è estremamente precisa, ordinata, non si fa distrarre, non ha emozioni ed è perfettamente logica, lo stesso, lo stesso, lo stesso input, data la stessa funzione, avrà sempre lo stesso output, non c'è via di fuga. Mentre noi siamo vaghi, non siamo mai precisi, siamo disorganizzati, c'è un sacco di cose che ci possono distrarre, le emozioni che ci possono far comportare in modi imprevedibili, e siamo spesso illogici. Possiamo essere logici, ma la maggior parte delle nostre scelte non lo sono dettate dall'emozione e da una valutazione del bene e del male che non può essere fatta da un punto di vista del tutto obiettivo e logico. Se la macchina ha ragione, com'è possibile che noi riusciamo comunque a vivere in questo mondo se siamo così disastrosi? Dal nostro punto di vista la cosa è un pochino diversa. La macchina non produce niente di nuovo, non ha originalità, è molto rigida, non sa gestire le situazioni impreviste. La sonda Phobos poteva capire benissimo che il comando era sbagliato, però non era stata programmata così. È insensibile ai cambiamenti la macchina, cioè il problema è uno, non abbiamo ancora trovato la formula dell'intelligenza. La macchina non ha immaginazione, non si può inventare una cosa che non era stata prevista. Mentre noi abbiamo un sacco di... cioè, quelli che sembravano dei nostri difetti, dal nostro punto di vista, sono... noi non vorremmo interagire solo con le macchine, sarebbe una grandissima rottura di palle, perché le macchine non hanno fantasia, non hanno creatività. Anche il fatto che le persone ci diano fastidio in modi sempre nuovi è molto meglio di una macchina che invece fallisce e ci infastidisce sempre nello stesso modo. Qual è la differenza fondamentale tra noi e le macchine, dopo tutto? Parliamo della differenza tra analogico e digitale. Prima di tutto una definizione. Che cos'è l'analogico? Nell'analogico la struttura fisica di qualcosa è l'informazione, e l'informazione è la struttura fisica. L'intero oggetto rappresenta l'informazione. Non so se mi spiego, ma più avanti ci sarà un'immagine molto, molto carina proprio su Wikipedia. Quello digitale lo conosciamo tutti. L'astrazione dell'informazione e la sua codifica in una serie di numeri, questo è il pane per i nostri denti. Ecco qui una illustrazione interessantissima che fa vedere l'analogico e il digitale a confronto diretto. Questo è un pezzo di una pellicola cinematografica. Non so se avete presente le pellicole di una volta, quelle a fotogrammi, come sono fatte. Sono una serie di un nastro che era una serie di fotogrammi. E da tutti e due i lati c'è questi buchi qua, in cui le ruote che fanno scorrere la pellicola al frame rate giusto incastrano i denti. Nello spazio dove si trovano questi buchi qua, non c'è il fotogramma, non c'è l'immagine, l'immagine sarebbe qua praticamente. Allora cosa hanno pensato? Hanno pensato che con tutto questo spazio vuoto ci si poteva codificare qualcosa, e ci hanno codificato l'audio. Una volta ci sono una pellicola cinematografica che era una pista magnetica su cui l'audio veniva registrato digitalmente. Le piste magnetiche hanno un sacco di difetti, si smagnetizzano, poi il fatto che sia tutta una volata assieme vuol dire che si magnetizzano l'una all'altra le piste. E insomma, è un rumore che accumula rumore. Allora, ho deciso di fare un sistema ottico. Partiamo da destra. Questa striscia che si vede appena, con i pallini bianchi, è un segnale analogico. Questo è per quando la fonte dell'audio è esterna. Ad esempio, un nastro che è separato dalla pellicola, oppure un CD audio, o qualcosa del genere. I pallini sono il clock, praticamente. Dicono a che velocità sta andando la pellicola e quindi a che velocità deve andare l'audio. Questo che vedete qua è l'audio analogico. Queste sono proprio le onde audio rappresentate graficamente, che vengono dette da un sensore ottico e trasformate in suono direttamente. E qui inizia il digitale. Vedete che non c'è alcuna correlazione tra il contenuto, ad esempio, del Dolby Digital o quest'altro formato digitale che non ricordo cos'è. Non c'è alcuna correlazione tra il contenuto, qui vediamo il contenuto diretto. L'onda audio fa proprio così. Ma qui non si capisce che più denso, qui non si capisce che... perché sono numeri questi, non è l'onda vera e propria. L'onda vera e propria, questa sì è l'onda vera e propria. La struttura fisica è il dato, è l'informazione. Il mondo fisico, quello che inventassimo noi, inventassimo il mondo virtuale, funzionava così. Negli strumenti analogici la forma necessariamente segue la funzione, non potrebbe essere altrimenti. Se cambia la forma, non svolge più la stessa funzione. Se cambia la forma in un modo importante, naturalmente. E seguo un po' di esempi. I componenti elettronici devono per forza avere questa forma. Sono delle leggi fisiche che costringono la loro forma in una di queste forme possibili. Poi sono state scoperte altre leggi fisiche che forzano i componenti elettronici in altre forme, ma non è importante. Le antenne devono avere per forza questa forma, devono avere una forma che somiglia a quella dell'onda che devono ricevere, devono averci più o meno la stessa dimensione, un multiplo, un sottomultiplo dell'onda che devono ricevere. Anche qui la forma segue necessariamente la funzione. Strumenti per interagire con il mondo, questi sono strumenti da giardinaggio, non per forza avere questa forma. Queste sono leve, sono lame, devono per forza essere così per svolgere la loro funzione. E vabbè, poi c'è qualcuno che ci ha anche giocato con la forma degli oggetti fisici. Parlavamo prima della caffettiera del masochista, e questo simpatico attrezzo qua. Come vedete, al manico il beccuccio dallo stesso lato. È impossibile versarsi il caffè o il tè senza scottarsi. È la caffettiera del masochista. Questo è il tandem degli innamorati. Gli innamorati si vogliono guardare in faccia, e quindi c'è questa bicicletta tutta per loro, ovviamente inutilizzabile, scomodissima. Però l'autore di queste strane invenzioni ovviamente voleva dimostrare che anche una funzione inutile ha una sua forma necessaria. Questa è un'altra cosa interessantissima, un altro esempio di disfunzione di un design completamente funzionale ma completamente disfunzionale. Questo è lo schema sono montagne russe queste. Questa è la salita, il cavallino sale e poi viene lasciato scendere e fa tutti questi giri della morte. Il nome giro della morte è assolutamente appropriato, perché questo è praticamente una macchina per uccidere le persone a forma di montagne russe. Le persone che devono essere uccise per eutanasia o per pena di morte vengono caricate nel carrettino, fanno questa salita di circa 500 metri, questa discesa a piombo di altri 500 metri, e questi anelli sono progettati in questo modo per mantenere un'accelerazione costante di 10G. Man mano che tornano avanti, il diametro diminuisce in modo che la forza centrifuga sia sempre la stessa. 10G sono sufficienti a far svenire la persona. Perché a 10G sviene una persona? Perché tutto il sangue finisce dalla parte superiore del corpo verso la parte inferiore. Praticamente ti svuota la testa di sangue e il cervello prima sviene, e poi dopo tutti questi giri sicuramente muore. Qui ci vanno 60 secondi a fare tutto quel... Ricordatevi che questo sono comunque 500 metri di altezza, un sacco di... Ovviamente teorica, però... Però è interessante, si designa spalando queste idee stranamente, perché le leggi della fisica lo permettono, cioè si potrebbe tranquillamente fare una cosa del genere. Se l'accelerazione può uccidere, si può fare un sistema basato sull'accelerazione che uccida le persone. Perché è inevitabile, la forma di questo sistema lo rende uno strumento di uccisione, non potrebbe essere nient'altro, perché la forma gli dà un comportamento, gli dà una funzione ben specifica. Mentre gli strumenti digitali, quelli che noi creiamo tutti i giorni, invece è una forma assolutamente arbitraria, che dipende unicamente da quello che ci mettiamo noi. Cioè noi possiamo fare degli strumenti che hanno una forma assolutamente arbitraria, non c'è nessun collegamento tra gli oggetti che stiamo manipolando e il modo in cui ci vengono mostrati, la modalità in cui li manipoliamo, cioè non c'è, sono cose che vanno imparate, non c'è nessun collegamento diretto. Quindi viene mostrata una lista, ma in realtà è una serie di righe che vengono mostrate dopo che abbiamo scritto una riga che aveva un contenuto particolare. Non c'è nessun collegamento tra quello che facciamo e quello che otteniamo. È un design assolutamente antifario. Mentre adesso si stanno diffondendo un sacco di forme di interazione con la macchina, seguono le logiche. Ad esempio, io ho messo una carrellata di foto di schermi multi-touch, in cui noi siamo abituati a spostare gli oggetti con le mani, lo facciamo continuamente. Quindi, nel modo più, come dire, più immediato, più intuitivo, spostare anche un oggetto virtuale, dovrebbero essere le mani, non dovrebbe essere una serie di cose scritte in uno schermo nero, ma neanche una presentazione remota della nostra mano tramite il mouse. Usare direttamente la nostra mano, direttamente sulla rappresentazione dell'oggetto, rende quella rappresentazione quasi reale. Quindi cominciamo ad avere una convergenza tra analogico e digitale. Cominciamo a creare degli oggetti digitali che sembrano non solo alla vista, ma anche all'interazione, che sembrano reali. Ed è un tipo di interazione che, come dire, sarà sempre più diffuso, sarà sempre. E vediamo perché. Cioè, potete immaginare già adesso perché ci sono un sacco di termini tecnici qua che non vorrei utilizzare, vorrei fare una cosa un po' più discorsiva. Perché voglio dire, la manipolazione diretta è qualcosa di reale, mentre la manipolazione di qualcosa, ad esempio tramite la rete di comando, è una cosa che può essere soltanto imparata, non c'è un modo intuitivo di farlo. Si è diffusa, questa è una delle cose che praticamente hanno fatto studiare me, si è diffusa la convinzione che l'analogico fosse in qualche modo cattivo, sporco, si parlava dell'audio analogico come di bassa qualità, pieno di rumore, distorsione, mentre il digitale è sempre quello buono, eliminazione del rumore, la codifica è perfetta, se la codifica è lossless allora non c'è nessuna differenza tra quello che entra e quello che esce. E questo è un esempio dell'analogico cattivo, la musicassetta che dopo un po' si stira il nastro, stirandosi il nastro si stira anche l'onda registrata sul nastro, abbiamo visto prima le onde, non proprio registrate come onde, stirandosi l'onda si stira anche il suono, si rallenta, diventa più lento il suono, si sente male, il nastro è tutto avvolto su se stesso, il nastro è magnetico, i campi magnetici lo possono riscrivere. Quindi un po' la volta il nastro riscrive se stesso, si sovrappone. Insomma, era un disastro. Facevano quasi bene a sostenere la superiorità del digitale, perché l'analogico ha avuto dei grossi problemi. Ma non sempre il digitale è l'unico e il miglior modo possibile di interagire con la tecnologia. Da quando Sony ha avuto l'idea di aggiungere due capezzoloni analogici al loro pad altrimenti digitale, tutti quanti hanno iniziato a farlo, tutti si sono chiesti perché non l'avevamo fatto prima. Anche qui, con lo schermo multitouch, abbiamo l'introduzione dell'analogico nel digitale e quindi l'introduzione di una modalità molto più naturale nell'interazione tra l'uomo e la macchina, perché l'uomo è analogico, come abbiamo visto prima. Certe cose che piacciono a noi non richiedono precisione. Gli spostamenti in un videogioco non richiedono una gran precisione, è molto più importante invece la, come dire, che se abbiamo in mente di fare tanto spostamento, facciamo tanto spostamento. Dobbiamo sperazzare forte con a gran turismo, funzionando molto velocemente, è molto in là. Insomma, c'è una connessione diretta tra quello che fa il nostro corpo e l'effetto che riceviamo dal mondo, in questo caso un mondo virtuale, che è molto più vicino alla nostra esperienza e quindi molto meno prono a errori umani. Purtroppo viviamo, e di tutti i presenti, di una tecnocrazia in cui consideriamo buono il digitale, perché tutta la tecnologia praticamente è digitale, almeno la tecnologia su cui abbiamo il nostro completo controllo è digitale. Sul mondo analogico non abbiamo grande, non possiamo fare granché, non possiamo creare tutto quello che ci pare. Anche il digitale ha le sue limitazioni, ci vengono da leggi matematiche, ma le leggi matematiche ci si piega volentieri, mentre le leggi fisiche si spera sempre di poter conoscere qualcosa che non sappiamo ancora. E perché la tecnologia dell'informazione digitale? Semplicemente perché l'analogico, tutta la sua flessibilità, la sua profondità, la sua complessità arbitraria è completamente fuori dalla nostra portata. Noi non sappiamo come funziona il mondo analogico, sappiamo esattamente solo come funziona il mondo digitale che abbiamo creato, e quindi tendiamo a vedere l'analogico come brutto, sporco, cattivo, semplicemente perché è un po' fuori dal nostro controllo, perché è questo. Abbiamo parlato di tecnologia. Che cos'è la tecnologia? La definizione classica di tecnologia è di un'applicazione pratica di teorie scientifiche. Magari non chiamiamo tutto quanto tecnologia, non so, questa ci sembra tecnologia, eppure una leva, c'è della frizione, questo è un cavo elettrico, magari schermato, c'è della tecnologia, ma la prima cosa che ci viene in mente con la parola tecnologia è qualcosa come questo computer, magari. Quando è che la tecnologia non è più tecnologia? Cos'è? Perché un sacco di cose che adesso abbiamo per scontate, una volta erano tecnologia, cioè era qualcosa in cui solo il processo produttivo era enormemente importante. Non so, ad esempio, per noi l'alluminio adesso è un metallo praticamente sciocco, inutile, lo buttiamo, non sappiamo che farcene. 150 anni fa, quando non si sapeva come estrarlo dal suo minerale, era considerato un metallo prezioso. Napoleone aveva un servizio di piatti in alluminio che tirava fuori solo per le occasioni estremamente importanti. Quando tempo verace c'era il servizio in oro, per le occasioni veramente importanti era quello in alluminio, perché l'alluminio era una cosa importante, era una cosa, un solo processo era tutto. Non era neanche di metallo per mangiarci dentro, anzi. Cioè, adesso io arriveremo all'idea di un piatto in alluminio, a schifezza leggera, che si graffia, però aveva un significato. Com'è che le cose invece smettono di avere significato? Torniamo al nostro signor Norman. Qual è la definizione di Norman? Un po' se mi serve di Norman sulla tecnologia. Per me la tecnologia è l'arma un po' nuova che non funziona molto bene, o che funziona in modi misteriosi e sconosciuti. Non ha tutti i torti, perché la definizione negativa, cioè cosa non è tecnologia, qualcosa che non è particolarmente nuovo o che funziona abbastanza poco, che funziona abbastanza bene da essere praticamente invisibile, o che funziona in un modo che capiamo immediatamente. Come si passa da considerare qualcosa di tecnologico a un oggetto? La plastica, ad esempio, non c'è niente di ovvio nella plastica, ma ormai sì, perché è un processo consolidato. Dal punto di vista dell'interazione con la tecnologia, percepiamo qualcosa come tecnologico se è complesso e complicato. Molte cose sono necessariamente complesse, i nostri bisogni sono complessi. Questo computer fa un sacco di cose perché io faccio un sacco di cose e io non so quante cose dovrò fare domani, quindi questo è uno strumento con una serie limitata di possibilità, non lo si potrebbe rendere più semplice, deve essere così complesso. Ma quando è che il complesso viene percepito come complicato? Quando è che noi ci accorgiamo, non so, come se ci spuntassero i tubi dell'acqua dentro il soggiorno, come se si vedessero le cose che compongono le case. Alcuni architetti ci hanno giocato con questo, mettendo la struttura all'esterno del palazzo anziché all'interno, perché noi ci dimentichiamo che alcune cose sono state fatte e che alcune cose sono il risultato della tecnologia. Quando è che ce ne accorgiamo il nostro mondo alla Madonna, quando non dovremmo accorgercene? Quando la complessità si traduce in complicazione, una complessità assolutamente irragionevole, non dovrebbe essere così difficile fare una certa cosa, lo è, e quindi lo percepiamo come complicato. Questo è complesso. Questa è la plancia del Concord, l'unico aereo di linea supersonico della storia. Il Concord era così complicato, così costoso e così ostracizzato da un progetto europeo, che è non americano, che è stato dismesso parecchi anni fa. E come vedete è complicatissimo, e ha il record per il numero di strumenti in un aereo. Non c'è stato mai nessun aereo con più strumenti del Concord. C'erano così tanti strumenti che loro stavano progettando, hanno detto, ma se erano veramente i finestrini? E se mettessimo gli strumenti fino a qua, sono riusciti a partenersi, ma rimane comunque un aereo complicatissimo, ha un migliaio in tutto di controlli. Ma è necessario che far volare il Concord è una cosa estremamente complicata, deve essere così complicato. Questo è una soluzione complessa, un problema complesso, non poteva essere ridotto ulteriormente. Adesso sì, molti controlli vengono trasformati in controlli digitali. Essendo digitali non hanno una presenza fisica, si può far sparire dall'altra parte dello schermo, come se non ci fossero più, mentre fanno muovere questi strumenti togliendo quelli che non servono più, è un po' poco pratico. Quindi il digitale ha i suoi vantaggi. Ma l'esempio mi dico così complicato, questo è l'interruttore della luce. L'interruttore della luce è più complicato del mondo. Tanto complicato che c'è l'estrazione appiccicata sopra. Allora, toccare una volta per iniziare a programmarlo. Dopodiché, toccare due volte per accendere completamente le luci. Oppure, toccare e tenere premuto per regolare l'intensità delle luci. Poi c'è un pulsantino microscopico qua che serve a salvare l'intensità attuale delle luci come l'intensità che vogliamo. Oppure, una volta che l'abbiamo programmato, tocchiamo una volta per farlo spegnere lentamente, lo tocchiamo due volte per farlo spegnere molto rapidamente, oppure tocchiamo e teniamo premuto per abbassare la luminosità. Un interruttore della luce, non so se mi sto spiegando, questo è un maledetto interruttore della luce. Avete visto un interruttore molto simile in alcune case che formava semplicemente una rotella. Avete un controllo analogico. La posizione della rotella ci fa sapere immediatamente quanto è l'intensità della luce. Comunque ce ne accorgiamo. Se vogliamo variare in fretta o lentamente, ci basta girare la rotella lentamente o velocemente. Questo è l'esempio di complicazione, una complessità assolutamente inappropriata al problema. Una volta che un certo problema è stato risolto completamente da una tecnologia, smette di essere una tecnologia. Ad esempio l'orologio. Queste immagini sono le prime immagini che saltano fuori se cercate orologio, watch, su Google Images. Come vedete non ce n'è uno normale, sono tutti complicatissimi, costosissimi, estremamente complicati, che non servono un orologio, molto artistici, perché ormai l'orologio ha smesso di essere tecnologia, il problema di dire l'ora ormai è un problema risolto, quindi l'orologio ha acquistato un'altra funzione, adesso è un oggetto d'arredamento, è un gioiello, un sacco di cose, ma non è più un sistema, cioè non è più la tecnologia che risolve il problema di dire l'ora, ormai non sappiamo più che facciano gli oggetti che ci dicono che ore sono, quindi ci sono cose che non percepiamo più come tecnologia, e questo è dovrebbe essere il processo naturale di tutte le tecnologie. All'inizio le adottiamo perché risolvono un problema nuovo o un problema preesistente in un modo nuovo. Molti qui sanno early adopter, che installano software beta, si sono comprati l'Android appena uscito, hanno tecnologia nasce è così. Le persone a cui piace la tecnologia lo usano. Poi si spera, cioè in un processo di crescita della tecnologia, che da questa infanzia da questa adolescenza della tecnologia passano a un'età matura della tecnologia, in cui ormai la tecnologia non ha più niente da dimostrare e può dedicarsi, diciamo, alla libera espressione. Insomma, non dobbiamo disperare, anche con l'informatica dovrebbe essere così. Gli strumenti dovrebbero via via diventare invisibili, non dovrebbe esserci più bisogno di imparare a utilizzare qualcosa. E quali sono le prospettive future? Quale speranza c'è? Quindi, no, quella è la mia. Che speranza c'è per il futuro? Se l'uomo e la macchina sono così incompatibili, se l'uomo e la macchina sono così troppo distanti, hanno una visione dell'uomo così diversa, una visione l'uno dell'altro così denigratoria, e come facciamo a trovare un modo in una società che comunque, nonostante tutto, ha la brutta tendenza a giustificare la tecnologia, a giustificare il punto di vista della macchina? C'è un paradosso. La macchina, dato che ha poco potere, ha un'immensa autorità. Se un software ci dà errore, non ci possiamo fare niente. Il software ha massima autorità su quello che stiamo facendo, semplicemente perché non ha potere decisionale. Tutte le decisioni sono state già prese riguardo a quel programma. Praticamente la macchina è la parte debole in realtà, una parte debole che non sa come comunicare le sue difficoltà, non sa come comunicare le sue carenze, se non in un modo infantile. Dalla scuola, uno scrittore che ha scritto un sacco di libri sulla nostra generazione in realtà, o su quella immediatamente precedente. E l'autore di Generation X, Microservi, non so se l'avete mai letti. Il Microservi, uno dei suoi personaggi, dice questa cosa. Si chiede, e se le macchine, così come sono ora, in realtà sono come se fossero, sono come dei neonati, che hanno un cervello, però non hanno nessun modo di esprimersi se non urlando. Un neonato appena nato non ha grandi capacità comunicative. La maggior parte della comunicazione gli esce fuori per sbaglio. Quando vuole comunicare qualcosa, l'unica cosa che può fare è urlare, piangere. E le nostre applicazioni urlano, piangono e non sanno avvertirci prima che volendo dire ci scappa cacca, ma in realtà possiamo urlare soltanto quando la cacca è già uscita. E quando la cacca è già uscita c'è poco da fare, bisogna aprire la cacca. Il software ha su di noi, la tecnologia ha su di noi un'autorità assoluta. Semplicemente perché non ha e non può avere nessun potere decisionale. E non è al nostro stesso livello, non possiamo dare alla macchina il potere decisionale. E quindi, come funziona l'interazione con la macchina attualmente? Io, uomo, ho un bisogno. Questo bisogno può essere soddisfatto da una macchina. Allora dobbiamo ordinare la macchina. La macchina esegue, prova a eseguire l'ordine e presenta un risultato positivo o negativo. L'uomo valuta il risultato e, se necessario, torna al punto 1. Ha un bisogno? Sì, se ha un bisogno, dà un ordine alla macchina e così via, così via, così via. Qual è il problema in un'interazione fatta così? Praticamente si parla a monologhi. Io dico una cosa, la macchina mi dice una cosa. Io do un ordine e ottengo un risultato, che a volte è un ordine a sua volta, del tipo hai fatto un errore, cambia questa cosa. Perché questo è un problema? Parliamo di un altro disastro. Questa sera si parla di un sacco di disastri. Parliamo di questo volo, il volo Dynasty 006 della China Airlines. Si parla del 1988, mi pare. Come ho detto, quest'aereo non sta molto bene, ci si è spaccato un pezzo di coda. Non è vero che un aereo perde la coda, perché molta della stabilità dell'aereo dipende dalla coda. Cosa successe a questo volo? Questo volo aveva un motore danneggiato. Uno dei due motori spingeva meno dell'altro, l'altro spingendo di più spostava l'aereo tutto da una parte. L'aereo doveva andare dritto, aveva la rotta impostata per andare sempre dritto. C'era il pilota automatico naturalmente, perché nell'aeronautica, in realtà, dato che c'è così tante cose in ballo, così tante vite in ballo, nell'aeronautica c'è un'applicazione molto seria delle leggi, dell'interazione con macchina e di un sacco di leggi di ingegneria in generale. Per cui, ad esempio, esiste il pilota automatico che toglie dal pilota umano il lavoro più macchina, che è tenere l'aereo in volo dritto quando non ci sono incidenti, quando non c'è nulla, non c'è nessun problema. Il pilota a fare questo lavoro così da macchina non è molto efficiente, può fare un sacco di errori, mentre la macchina lo può fare per ore senza neanche stancarsi. Questo pilota umano era un problema. A un certo punto non si stancava ma si arrendeva. Che cosa succedeva? L'aereo voleva andare da questa parte. Il pilota automatico lo faceva, no, tu devi andare dritto. E quindi correggeva aumentando il loro rollio. Praticamente l'aereo stava facendo così, ma in realtà non si notava dentro. E perché? L'avrebbe potuto correggere con il timone, in realtà sarebbe stato meno pericoloso. Il timone è questo, mentre il rollio si controlla con gli alettoni. Il timone regola l'imbarcata e gli alettoni il rollio. Il pilota automatico può correggere solo il rollio, ha dei limiti, è arrivato a 23 gradi di correzione, che è il fondo forza proprio della cloche di comando. Si disinserisce automaticamente, senza punto di avviso. Fatto cacca. Letteralmente ho fatto cacca. Non mi scappa la cacca, ho fatto cacca. Non c'è l'avviso, mi sta per scappare la cacca. No. La fa, puzza. Succede che l'aereo si fa 10.000 piedi di picchiate in 20 secondi, 5G di accelerazione su tutti i passeggeri. Il carrello lungo deve esserci, si è aperto dalla forza dell'accelerazione di questa caduta qua, si è aperto a forza il carrello. È stato un disastro. Grazie a Dio non è morto nessuno, 24 feriti, 2 gradi, ma nessuna vittima. Ovviamente nei documenti ufficiali è stato registrato come errore umano, perché probabilmente una delle mille procedure che i piloti non avevano seguito, ma il problema non è. Il problema è che il pilota automatico era in difficoltà e non aveva nessun modo di segnalare questa difficoltà. Cioè, provava una reazione molto negativa, che era sto per fallire, ma non aveva nessun modo che noi persone, ma un sacco di altre creature hanno, di mostrare una situazione di disagio. Qual è il problema? Tornando al discorso dei monologhi interrogati, è possibile invece un dialogo? È possibile che questo pilota automatico a un certo punto dica al pilota: senti, sono in difficoltà, vedi questa cosa, sto notando questo problema, non è che ci puoi dare un'occhiata? E il pilota automatico, perché il pilota automatico, il pilota umano potrebbe dire: sì, stai tranquillo, me ne occupo io, oppure no, va bene, continua tu. Com'è possibile un dialogo del genere? Rendere le macchine più simili, quindi rendere più fantasiose, autonome, indipendenti? Questo è quello che sta cercando di fare l'intelligenza artificiale. Siamo molto, molto, molto lontani, estremamente lontani. Non siamo neanche... alla fine ci sono progetti come un paio di IBM, un progetto che sta cercando di ottenere l'intelligenza artificiale per puro semplice brute forcing. Sto facendo un modello elettronico del cervello umano. Cioè, invece fanno dei neuroni artificiali con delle sinapsi artificiali e vedono che succede. E cercano di duplicare esattamente il cervello umano, non potendolo capire, stanno adottando un brute forcing più diretto. Un altro modo per fare un dialogo, per grande possibilità sarebbe di rendere l'uomo la macchina, forse, e quindi programmare le persone con un sacco di procedure estremamente precise, e quando queste persone si sbagliano dal colpo loro, e sviluppare procedure ancora più precise, ancora più severe, e pene ancora più severe per chi si sbaglia. Ma non ci può essere qualcosa di meglio? In fondo la macchina non è ancora la nostra stessa flessibilità, la nostra stessa sofisticazione. È difficile che diventi mai intelligente come noi. E noi non diventeremo mai precisi come una macchina. Siamo portati alla noia, alla distrazione. Però c'è la speranza, insomma. Le macchine non sarebbero gli unici o i primi esseri poco sofisticati ma di grande capacità e di grande utilità con cui sappiamo comunicare. C'è l'interazione uomo-animale. L'animale non ha la stessa intelligenza, la stessa sofisticazione, ma neanche la stessa visione del mondo che abbiamo noi. I sensi sono diversi, il cervello è diverso, le priorità dell'animale sono completamente diverse. Però riusciamo a interagire. Un cavaliere a cavallo, ha un bravo cavaliere con un bravo cavallo, sono un sistema perfetto. Il cavallo legge perfettamente le intenzioni del cavaliere e viceversa. Mentre una cosa importante che le macchine non possono fare è leggere le nostre intenzioni. Quando andiamo in macchina, guidati da un navigatore satellitare, abbiamo un'idea diversa della strada da fare rispetto al navigatore, che modo abbiamo di dirgli: senti, io ho un'idea diversa, non abbiamo nessun modo, non possiamo instaurare un dialogo e spiegargli: guarda, questa idea è meglio perché io voglio passare di davanti, voglio fare questa cosa, non c'è né il tempo né il modo di spiegarglielo. Il massimo che possiamo fare è ignorarlo e forzarlo a fare qualcos'altro. E lui, stupido e comunque speranzoso, continua a darci istruzioni, a aggiornare secondo per secondo per fare esattamente come dice lui. Perché non può leggere le nostre intenzioni. Noi leggiamo benissimo le sue, lui ha una sola intenzione, lui vuole mandarci in quel posto e dalla sera ci manderà lì. Ma non ha nessun modo di capire, cioè non ha nessun modo di spiegargli: senti, ascolta, parliamone, facciamo in un altro modo. Noi possiamo inorridire di fatta una storia come quella del pilota automatico di quell'aereo, ma adesso sta arrivando i piloti automatici per le automobili, poco alla volta stanno arrivando. Su alcune auto di lusso ci sono già un sacco di funzionalità da pilota automatico. Ad esempio c'è moltissime automobili, questo già da una quarantina d'anni, avevano il cosiddetto cruise control, l'acceleratore automatico. Scegli la velocità e lui la tiene. È una cosa così semplice, basato sul negative feedback. Cioè se la velocità diminuisce, applica una correzione opposta. Se la velocità aumenta, applica una correzione opposta, abbassando l'acceleratore. E quindi è una cosa, è proprio il sistema più banale di pilota automatico. E quasi tutti i piloti automatici e sistemi di guida di missili e cose simili sono basati su questo. Sistemi analogici o digitali più o meno complessi. Sta arrivando anche con le automobili. Ovviamente, per continuare a vendere sistemi sempre nuovi, c'è bisogno di sempre ulteriori novità, visto che il cruise control ormai è una tecnologia che non è quasi più una tecnologia per alcune persone, perché su alcune auto è solo un pulsante che schiacci e mantiene la velocità attuale, proprio non ha nessun. È un pulsante schiacci per inserire e schiacci per disinserire, basta, non è più neanche tecnologia, fa parte dell'automobile ormai. Ovviamente ci sono delle novità nel campo dei piloti automatici per automobili che invece sono ancora nella fase tecnologia, quindi anche un tantinello pericolosi. C'è ad esempio un tipo di controllo, di cruise control, che è anche guidato da dei sensori di prossimità di fronte all'automobile. Quando una macchina ci passa davanti, sorpassandoci, tagliandoci la strada, il sistema rallenta la velocità poi spero di uscire dalla mattina davanti, o quando sono in coda in autostrada, eccetera. Aveva un piccolo problema questo sistema, di questa cosa ne parla Norman, e lui comunque è un importantissimo strapagato consulente di usabilità e interazione uomo-macchina. Ovviamente non può rivelare di quale cliente stesse parlando, di quale automobile e così via. Però dice che durante il beta testing di questo prodotto, uno dei collaboratori si era lamentato che il pilota automatico l'aveva quasi ucciso una volta. Cos'era successo? Era incolonnato in autostrada, a un certo punto ha preso l'uscita dell'autostrada, il pilota automatico, visto che non c'erano più macchine davanti, ha detto e vai, andiamo a 130 sulla rampa di uscita, stava per uscire fuori dalla rampa di uscita. Bruttarello. Perché è successo? Abbiamo visto un sacco di spiegazioni del perché è successo. È successo perché il pilota automatico ha una visione di mondo estremamente limitata. Sa solo posizione, cioè distanza e velocità della macchina davanti e velocità della macchina su cui è montato. Sa solo questi due dati per prendere le decisioni. Infatti una delle soluzioni che avevano pensato a questo problema era di dargli molte più informazioni, del tipo la strada è scivolosa, la strada è in salita, ti trovi su una rampa di uscita, il GPS dice che ti trovi su una rampa di uscita e così via. Un altro problema, Norman dice, quando ha raccontato questa cosa agli ingegneri che l'hanno progettato, ha subito detto, è un errore dell'operatore, doveva accorgersi che il sistema era ancora inserito. Il problema è che il sistema non era ovvio che fosse inserito. Non è che ci fosse un indicatore molto chiaro del fatto che il controllo automatico della velocità fosse inserito. E per di più, il sistema non dava nessun preavviso di quello che stava per fare. Cioè non dava modo all'operatore di accorgersi che la situazione stava per cambiare improvvisamente. Perché non dava un mandato preavviso. Questo tizio si è salvato perché è riuscito a prendere il controllo della macchina, non perché il pilota automatico gli abbia dato un tempo di capire che stava andando a 130 sulla rampa di uscita. E, insomma, stasera abbiamo visto tanti di modi in cui può succedere questa cosa, un sacco di meccanismi disfunzionali della tecnologia per cui queste cose non solo succedono, continuano a succedere, ma la vera causa, e cioè una cattiva progettazione a monte che non tiene conto dei fattori umani, la cattiva causa non viene sempre identificata e si preferisce dare la colpa all'operatore. E, ovviamente non vuol dire che queste cose non succedano anche con i cavalli, insomma i cavalli si indirizzeriscono anche per motivi incomprensibili, la maggior parte dei cavalli non lo fa, manifesta le sue intenzioni, manifesta nervosismo, manifesta paura, manifesta fretta e il fantino, il fantino manifesta le sue intenzioni al cavallo, gli comunica tirando o lasciando le redini, stringendo i talloni o rilassandosi, insomma c'è una comunicazione continua tra i due, soprattutto c'è quando necessario un passaggio di responsabilità, che è la cosa più importante. In un dialogo con la macchina bisogna pensare alle carenze attuali della macchina. La macchina ha delle emozioni, però non le sa manifestare. Ci stiamo arrivando. Ci sono delle tecnologie che ci avvertono un po' prima di farsi la cacca, se ne accorgono che gli scappa adesso e ce lo dicono. Anziché, insomma, cioè, se hanno qualcosa che dà fastidio ce lo dicono appena se ne accorgono, non quando non possono più gestire la situazione. Soprattutto la macchina deve esprimersi con educazione, perché cosa abbiamo fatto noi con questa esplosione della tecnologia? È successo che abbiamo accolto le macchine nella nostra società senza insegnargli le buone maniere, insomma. Se ci pensate, credo vengano tutti in mente esempi. L'esempio più classico che è ancora così il videoregistratore che prende la programmazione dell'ora, proprio l'esempio più classico di tutti. Videoregistratori hanno l'ora che lampeggia permanentemente su 0000, perché hanno perso, dopo che sono stati impostati una volta, il manuale è stato dimenticato, un gran sollievo dell'utente, perché i manuali sono complicatissimi, l'interfaccia utente di questi oggetti tendono ad essere delle cose astruse, come l'interruttore che abbiamo visto prima, perché nell'infanzia di una tecnologia le funzionalità, cioè la tecnologia stessa, sono considerate la cosa più importante e non l'utilizzo. Cioè la cosa più importante è aver buttato fuori, spesso si cerca di essere i primi con una certa tecnologia sul mercato, indipendentemente dal fatto che sia utilizzabile o no. E, insomma, le macchine non sono estremamente maleducate, ci interrompono il nostro lavoro con le loro lagne, e le loro lagne, se decidono di fare la frigna, fanno la frigna, non possiamo dirgli smettila, a meno che la macchina non sia programmata per dirgli smettila. Sono qualche anno che cominciano a comparire su un sacco di messaggi di errore, di non fermare caselline, non lo chiedere più. Questo è un gesto di educazione da parte della macchina. Riconosce che tu non vuoi sempre sentir parlare di questa cosa, non vuoi sempre sentirti dovendo fermare questa cosa, ti permetti di mandarla via per un po'. Ma soprattutto, la cosa più importante di tutte, ci devo, per un dialogo tra l'uomo e la macchina, è un sistema chiarissimo, cioè deve essere immediato come farlo, e quando ci viene in mente, non solo per capire subito come si fa, ma dobbiamo poterlo applicare immediatamente, il passaggio della responsabilità. Quando la macchina, insomma, la macchina ci avverte in tempo che la situazione sta per superare i suoi limiti, ce lo dice senza che noi ci abituiamo alle sue lamentele continue, perché se le sue lamentele sono continue e inopportune, finiamo per ignorarle. Ci avverte per tempo, l'avvertimento è legittimo, e c'è un modo immediato per prendere il controllo e rassicurare la macchina e riportare la situazione in una condizione accettabile, prima che l'aereo caschi, il reattore si fonda, la sonda perda l'orientamento con il sole, e così via, e così via, e così via. Abbiamo finito. Qualche domanda? Qualcuno vuole chiedere qualcosa?
Sì, ma il gioco della Capcom anche loro erano ad Onze.
No, è digitale, 8 direzioni.
Ah.
8 direzioni. È estremamente digitale Street Fighter. I veri esperti di Street Fighter sanno esattamente quanti fotogrammi dura ogni mossa, in quanti fotogrammi sono in quali programmi la mossa è interrompibile da quali altre. Quando ci fu la nuova versione di Street Fighter, con nuovi personaggi e nuove mosse, si rimettono a contare tutte queste cose e a informarsi nuove strategie. È una cosa che non è come gli scacchi, praticamente, degli scacchi in tempo reale. Non è quello che pensi Street Fighter, tu pensi che sia un gioco così Street Fighter. Come anche StarCraft, tu pensi che sia un gioco di strategia. Invece più qualcosa di quello, più come uno scacchi in tempo reale, come ci hanno insegnato i coreani. Come giocare in coreani StarCraft non gioca nessuno. C'è una velocità, una precisione e una memoria per i minimi dettagli che è dell'incredibile. Ne hanno fatto uno sport praticamente. Sì, facendo un discorso sul fatto che comunque le persone possono abituare molto rapidamente a uno strumento flessibile, anche se è estremamente ostico da utilizzare. E l'esempio sono gli strumenti musicali, ad esempio. Molti strumenti musicali sono stati inventati un po' per sbaglio e la forma è esattamente la forma del suono che producono, praticamente. Assolutamente non ergonomici, cioè non sono stati progettati senza nessun riguardo per le persone che li devono utilizzare. Per cui abbiamo i trombettisti che hanno quelle guance gonfissime che si forma il callo sulle labbra, praticamente diventano loro lo strumento li plasma a loro volta. I pianisti vengono delle infiammazioni alle mani e ai polsi per questi sforzi continui che devono fare, insomma. Però si va, sono comunque, nonostante siano strumenti difficili, danno una grande soddisfazione anche emotiva, e quindi la gente li impara, nonostante siano difficili, perché i motivi per cui noi adottiamo una nuova tecnologia sono diversissimi. Cioè non c'è solo risolvere un problema, ma spesso c'è anche un appagamento emotivo o estetico. Pensiamo al successo enorme dell'iPhone e di un sacco di prodotti Apple. C'è un appagamento emotivo ed estetico che non può essere assolutamente sottovalutato. Perché una volta che la tecnologia con un lettore MP3, un personal computer e così via ha raggiunto la stabilità, per cui quasi non è più tecnologia, allora può cominciare ad appagare altri bisogni, oltre a quelli del problema per cui è stato progettato. Qualcun altro?
Nessuno? Ah, dico una io. Dimmi. Hai indicato che le interfacce touchpad, come esempio,
sì,
possono essere più intuitive di altre rispetto a muovere cose virtuali.
Una modalità più intuitiva. Le applicazioni possono non esserlo, ma la modalità è sicuramente intuitiva. Cioè, per il fatto della manipolazione diretta, lo strumento diventa invisibile. Lo strumento praticamente c'è un'unione, una sovrapposizione dello strumento per manipolare gli oggetti e dello strumento che ci mostra gli effetti su questi oggetti. Visto che sono perfettamente sovrapposti il sensore e lo schermo e hanno la stessa scala, la stessa dimensione, noi pensiamo di stare spostando un'immagine, sta spostando questo oggetto virtuale. In realtà ovviamente dentro c'è tutt'altro, c'è un sacco di cose in mezzo, non è veramente l'atto fisico di quello che stiamo facendo, è un'astrazione dell'atto fisico. Quello che è più intuitivo nello schermo touch, o ancora meglio il multitouch, e la manipolazione diretta, che è una cosa che abbiamo nel mondo reale, sto facendo adesso, e la manipolazione a distanza è una cosa che non esiste, è una cosa un po' difficile da capire, e, non so, ti viene in mente un equivalente nel mondo reale del mouse, ad esempio, no, non c'è un dito remoto che posso spostare
con una mano.
Serve un minimo di estramento e soprattutto l'ordine 66 a sterminati maestri, quindi non possiamo più, il segreto si è perduto per sempre. Ok, avevo chiarito il punto, serve un'altra.
No, è che pensavo che fosse più troppo fisico rispetto all'oggetto virtuale, però appunto la forza anch'io.
Dipende dal problema. C'è un problema semplice come quello di organizzare delle foto, vedere un elenco di cose, si presta più a questo magari. Cioè non sempre ci serve la precisione di una lista completa di una lista completa di oggetti, non sempre ci servono le icone tutte perfettamente allineate. A volte le vogliamo, cioè io quando qui credo un sacco di persone abbiano delle stanze, delle scrivanie, dei desktop apparentemente disordinatissimi, ma in realtà sappiamo che non è disordine, è un ordine che gli altri non capiscono. Uno strumento flessibile con una scheda multitouch che permette di spostare questi oggetti e ridimensionarli di per sé non serve a qualcosa, serve darci una flessibilità che imita la flessibilità del mondo reale e ne aggiunge anche in più, perché questi oggetti digitali comunque non avendo una struttura fisica vera e propria li possiamo anche ridimensionare arbitrariamente. Insomma, è uno strumento più flessibile, l'idea è questa, è dare una flessibilità che assomiglia alla flessibilità che il mondo reale ci ha abituati, in modo che noi possiamo inventarci nuovi modi di interazione, perché già adesso un sacco di persone hanno le loro idee su come organizzare i file, su come organizzare le foto. Dando uno strumento così flessibile a una persona, la rendiamo allora anche più felice, perché ha meno difficoltà, la persona più felice, più serena, lavora meglio, è proprio, va anche misurato, adesso non sono norma, non ne parla, nei riferimenti, insomma, cioè, ne parla, parla anche degli studi scientifici che hanno dimostrato che una persona felice lavora meglio, cioè, delle persone dovevano fare un quiz, il gruppo di controllo faceva il quiz e basta, c'era un gruppo che faceva il quiz e basta, e un altro a cui invece prima di fare questo quiz avevano dato un regalino, la caramellina, gli hanno fatto vedere uno spezzone di un film comico, erano più contenti e l'hanno fatto meglio, proprio statisticamente queste persone che erano un po' più serene affrontavano meglio il problema. Se tu dai una flessibilità e soprattutto l'immediatezza di interazione con qualcosa, hai tolto un ostacolo enorme, hai reso la persona più serena e la persona ti lavora meglio adesso. Qualcun altro?
Ecco. Urla! Ma no, vai, parlo ad alta voce. Sì, caro potere da Luca. Da Nintendo fanboy quale sai io sono, non posso esimermi dal dire che Nintendo 64 ha portato il controllo.
È vero, ci ho pensato! Aspettavo che qualcuno me lo dicesse, non so ricordato anch'io che te lo dicevo, però non avevo uno solo, ti ricordi? E si potevano usare solo o quello o gli altri, perché erano tre manici il controllo del Nintendo 64.
Adesso che ci
pensate,
forse anche il Sega Saturn l'ha messo prima della Sony
PlayStation. Vabbè. No, allora, va detto, il primo controller della storia, il primo controller del primo videogioco della storia era analogico, era un potenziometro. No, non era. Prima ancora del Pong c'era il. Non mi ricordo come si chiama, cioè la stella in mezzo e due stranali che si dovevano sparare e venivano attratte dalla forza di gravità della stella. Quello era il primissimo gioco, e anche quello si controllava con dei potenziometri. Ma via, che era una necessità, non era neanche un microcircuito, non c'era tutto stampato degli ingegneri che hanno fatto pezzo a pezzo. Quindi vabbè, era una necessità, però il primo controllo della storia è stato analogico.
Stavo facendo un po' la parola del diavolo, nel senso questa decisione.
Ci sono un sacco di persone dalla parte delle macchine, quindi siamo tutti.
In effetti sembra che tu hai detto che in un certo senso c'è una fase in cui cioè quello che considerare analogico, cattivo, digitale buono, è quello che in un certo senso ha cercato un po' di demolire. Però non vorrei cadere anche nell'opposto, nel senso considerare il digitale cattivo e analogico buono.
Come ho spiegato adesso alla fine, si tratta di dare ad analogico e digitale, e quindi a persone e macchine, i giusti ruoli. Cioè è inutile assumere, cioè, non è che parlare di superiorità di morale o oggettiva dell'uno o dell'altro, semplicemente perché, come abbiamo visto, ci sono cose che le macchine possono fare e noi no, perché oggettivamente il tipo di precisione, di velocità, di calcolo e così via delle macchine, qualcosa noi non potremo mai raggiungere. Ma ci sono cose che noi persone facciamo e le macchine ancora e forse mai riusciranno a raggiungere. Quindi tutto sta a non demonizzare l'uno nell'altro, conoscere i limiti e soprattutto dare un'interfaccia che ci permetta sia a noi sia alla macchina di dare il meglio di sé. Cioè, senza un'interfaccia che non pretenda che le persone si comportino da macchine o che le macchine dimostrino iniziative o flessibilità da persone. Questo è l'importante. Poi c'è stata un po' una battaglia. C'è stata una vittoria parziale della tecnologia, dei tecnocrati e della gente come noi, e che sta avendo un sacco di problemi, perché lo si vede nella sicurezza informatica continuamente, che la gente non capisce l'importanza delle cose rappresentate digitalmente, perché le cose rappresentate digitalmente non vengono rappresentate con la giusta importanza. Cioè un'operazione può distruggerti, che può distruggerti tutti i file, non solo perché viene rappresentata con la giusta quantità di terrorismo psicologico, che dovrebbe invece avere un'operazione molto grave. Il conto bancario online sembra un sito come tutti gli altri, per questo poi si casca in tanti nel phishing e in cose simili. E un sacco di cose sono state pensate inizialmente dal punto di vista tecnologico. L'esempio più classico che mi viene in mente nel software è la barra degli indirizzi nel browser. All'inizio era solo l'indirizzo della pagina in cui ti trovavi. Chi se ne frega? Però era l'identificatore è l'unico modo che il programma aveva per farti capire che eri in un posto diverso di volta in volta, ed era l'unico modo per te di dirgli vai da un'altra parte. Il problema è che questa barra in realtà dava molte più informazioni che semplicemente un indirizzo. Se metti una barra degli indirizzi adesso, non so il programma che usi tu per navigare, c'è un Firefox, non lo so, però vedrai anche più su Opera, in Opera adesso nella barra degli indirizzi mostra soltanto HTTP o HTTP, HTTP o HTTPS non si vede più. Se HTTP semplicemente è normale la barra, se HTTPS c'è il verde in più, oppure se HTTPS è come noi, lo fa vedere come se fosse HTTP, perché non si è inventato, cioè non importa più il protocollo. Il protocollo non è mai stato importante in realtà, non c'era bisogno di mostrarlo. L'ha detto anche Tim Berners-Lee. Cioè, se lo dovessi rifare, farei il mondo più corti, che dice http://, è troppo. Tim Berners-Lee ha detto io toglierei /, è stata una cattiva idea. Ed è vero, è tutto rumore che non dà nessuna informazione. E Opera, tra l'altro, non ti mette tutto l'indirizzo, ti mette soltanto il nome di dominio, eventuale username davanti, mi pare, o neanche, e poi il percorso in grigio, solo il dominio in nero, in modo che tu capisci immediatamente su che sito ti trovi. Poi la pagina dove ti trovi esattamente si legge, senza tutti i parametri che vengono nascosti, perché in genere un sacco di siti hanno una caterva di parametri che sono del tutto irrilevanti a quello che stiamo facendo, importantissimi per la macchina, ma irrilevanti per noi. Quindi adesso la barra degli indirizzi è uno strumento anche per le persone, non solo più tecnologico, è proprio diventato è diventata una cosa di utilizzo, che ha più funzioni, ha più funzioni importanti. Ma perché? Perché tu leggi un indirizzo scritto come una riga di testo, devi sapere che HTTP o HTTPS fa una grandissima differenza se è un sito a cui mandi informazioni importanti. Ma questa informazione c'è, è una differenza di una lettera sola, non viene mostrato come una cosa importante se lo mostri solo come testo. Per questo, una volta c'era il lucchettino si perdeva, non lo vedevi. Adesso, ad esempio, Internet Explorer colora tutta la barra, mi pare anche Firefox colora tutta la barra di verde o di giallo se il sito è sicuro. Insomma, sono cose che chiedono un certo tempo, non dobbiamo farci prendere dall'angoscia. Ci arriveremo con un sacco di tecnologie, arriveremo anche noi, speriamo nel frattempo di non autodistruggere l'economia, come sempre che stia succedendo.
Io posso non dire questa cosa?
Sì.
In linea di principio è tutto giusto. Tuttavia l'ultimo punto, alla fine della slide, diceva dobbiamo prevedere una fase di passaggio di responsabilità. A noi ci hanno spacciato, l'informatica a cui parliamo, a noi ci hanno spacciato, a me anche, il Windows 95 come il user friendly. Io, pensando di poi, alcuni anni dopo, ho detto sta minchia, non era il cioè, ci trovo un cazzo, cioè, non aveva nessun senso, aveva implementato un materiale, era semplicemente fastidioso, era bello.
Allora.
Ed era pacifico che esistessero interfacce molto più, cioè una in realtà, esistesse già l'altra interfaccia era pure copiata. Ora, spesso trovo che in questo campo, proprio per garantire il passaggio di responsabilità, al momento attuale della tecnologia, non credo che sia di quadrangolare per se rimarrà grosso modo così per i prossimi almeno qualche decennio, è necessario parzialmente che uno si avvicini alla macchina, cioè perché ci hanno spacciato una semplicità, hanno spacciato, non, a me che non ci sono riusciti, hanno spacciato una semplicità del funzionamento della macchina che non esiste, cioè hanno nascosto la complessità invece di presentarla all'utenza. Allora io non vorrei che questo discorso sia vada a sponsorizzare, cioè teniamo che fatto. È anche importante che uno sappia che cosa è HTTP e cosa è HTTPS, magari certo non deve conoscere tutte le implementazioni precise, ma che si tratta per esempio di due sistemi di comunicazione differenti, uno più sicuro, o magari no, ma nel momento in cui, perché il problema molto spesso è se la macchina deve essere in grado di dare all'utente la responsabilità di decidere cosa accade, l'utente deve avere un minimo di informazione per poter decidere. Cioè, è chiaro che si basa su un trade-off su queste cose. Poi.
Allora, il discorso vorrebbe essere un discorso sulla progettazione e non sulla realizzazione. Il problema di Windows 95 era che non aveva dei meccanismi di passaggio della responsabilità, aveva dei meccanismi di passaggio della colpa, cioè quando non poteva più assolutamente fare niente, toccava all'utente fare qualcosa, e questo non è quello che vogliamo. Windows poi con gli anni è migliorato, adesso Windows ha dei meccanismi di passaggio della responsabilità, tipo Windows adesso ti avverte quando scappa a finire lo spazio su disco, ti avverte quando stanno succedendo una serie di condizioni a cui tu persona puoi mettere, puoi porre una soluzione, ma macchina no, ma ti avverte in tempo, ti avverte con un certo anticipo adesso, ma tante cose una volta non facevano. Il discorso ad esempio del capire la tecnologia, io penso invece la tecnologia andrebbe prima di tutto progettata per essere comprensibile, progettata per avere subito una corrispondenza intuitiva con la realtà. Dovrebbe essere difficile fare una realizzazione sbagliata di qualche standard, di qualche protocollo. Dovrebbe essere pensato proprio per invogliare a considerare anche i fattori umani, oltre che a quelli tecnologici. C'è un discorso di progettazione. Io penso che le cose si possano risolvere soltanto con una nuova filosofia della progettazione della tecnologia e del software, perché al momento il fattore umano è una cosa che viene aggiunta dopo.
Sì, ti prego,
perché il nerd è proprio è come la persona che conta i frame, che conta i fotogrammi, che dura la tal mossa di Ryu in Street Fighter 2. Ma non è questa la cosa importante, capisci? Che non sta tutta la vita, noi facciamo un sacco di cose, facciamo un sacco di cose apparenti che non sono strettamente strettamente legate alla tecnologia, magari la tecnologia ci aiuta, ma non facciamo solo tecnologia con la tecnologia.
Due cose, sì. Uno su realizzazione e l'altro su progettazione. Realizzazione, se io devo interagire con qualche cosa, mi viene normale, mi viene a parlare, fai questo, qui lo capisci, lo fa. Questo vuol dire che è il modo più facile, veloce, intelligente, è o che lui capisca la voce o dargli dei comandi, quindi torniamo tutti all'interfaccia di testo. Che è molto bello, basta che sia abbastanza comprensibile, lui dice fai questa operazione e lui lo fa, basta scriverlo, no? E questo questa è quella per la parte realizzativa.
Va bene.
La parte di progettazione, ok, tu hai parlato di bisogna fare qualcosa per progettarla, cambiare tipo di filosofia, e anche hai parlato di uno stato emotivo, tra virgolette. Beh, piace pensare che quando uno ha un'idea, poi anche un'idea di come farla. Cioè, perché uno dice, adesso, bello, sarebbe bello, fatelo.
Parliamo.
Parliamo, noi ho un prototipo di tecnologia,
un minimo, uno, non dico lo deve avere, ma almeno una mezza idea in testa, buttata lì, mi sembra un po' così, lasciata sul tavolo, messa un po'.
Allora, non sono cose nuovissime quelle che sto dicendo, sono cose che più o meno stanno già succedendo. Ecco, una cosa bellissima che mi sono dimenticato di farvi vedere è come è una cosa stupenda che ho notato in un vecchio giochino, SimCity 2000, non so chi di voi ci abbia giocato, forse qualcuno mi ci ha giocato. In SimCity 2000, non so se vi ricordate, l'icona, lo sprite che rappresentava le abitazioni a bassa densità. Le abitazioni a bassa densità erano un quadratino con due casette dentro. In base alla... praticamente aveva un indicatore che era carinissimo della qualità del valore del terreno in quella zona. Prima, se il valore del terreno era basso, erano due palazzi, uno verde e uno rosso, mi pare, piccolini, colore un po' spento, un po' smorto. Se il terreno era di colore medio, era una villetta, quei colori un po' più vivaci. Se il terreno era un terreno di alto valore, appariva tutte cose che sono al di fuori del controllo del giocatore, queste, cioè il giocatore le possono influenzare indirettamente. E il gioco che risponde alle tue azioni mostrandoti queste cose. Un terreno ad alto valore invece dimostra una villetta e una piscina davanti e le parti di colori brillantissimi. Tu, giocatore, ti senti una connessione emotiva con quello che stai facendo. Cioè, questo è un modo che ha il gioco ha di farti vedere che è triste. Il gioco è triste, le persone là dentro sono tristi, vivono in case grigie, loro vogliono vivere in casette più belle. Se tu migliori in qualche modo la qualità di questa zona piantando alberi, luci dei giardini, le persone sono più felici, le case sono più belle, tu ti senti meglio. È un gioco molto interessante dal punto di vista della progettazione. Sono cose che si fanno da un sacco di tempo, sono cose che si dimenticano necessariamente perché nel processo di fare cose nuove si parte da zero, si parte dalla tecnologia. L'importante è non dare la colpa alle persone quando, partendo da zero, partendo dalla tecnologia, ci dimentichiamo dei fattori umani. Una cosa succede sempre, l'importante è non dare la colpa sempre all'utilizzatore finale, cioè alle sue buone motivazioni. A volte un utilizzatore, un certo strumento non è pronto per tutti gli utilizzatori, è ancora in quella fase adolescenziale in cui soltanto i fanatici della tecnologia potrebbero, io ad esempio so utilizzare praticamente tutto. Come faccio a sapere utilizzare praticamente tutto? Almeno di, non so, elettrodomestici e cose del genere, perché hanno un numero limitato di pulsanti e non hanno nessun, come stato, ma solo alcune lucette. So che queste cose sono state progettate per poter essere utilizzate da quasi tutti. E quindi provo a schiacciare questi pulsanti, vedo che succede, vedo come reagisce. So che dopo un numero limitato di input, e un numero limitato di funzioni, comunque stiamo parlando, non so, di forme, matrici, lavastoviglie e cose del genere, si capisce immediatamente come fare più o meno tutto. Però non tutte le persone sono così. Non sempre c'è una connessione diretta tra quello che la macchina gli mostra, quello che possono fare con quello che gli mostra e il risultato che ottengono. E spesso la connessione è estremamente astratta. Non possiamo dare sempre la colpa alle persone. Il manuale è una forma di... è come arrendersi, scrivere un manuale per qualcosa. Non tutte le cose che dobbiamo fare sono così complesse da richiedere un addestramento. Da un manuale per un elettrodomestico o qualcosa del genere è come costringere una persona a imparare una nuova lingua per comunicare con un'altra. Tu parlavi di comunicazione verbale con le macchine. Io ricordo qualche decennio fa si parlava tanto nella fantascienza di comunicazione verbale e si pensava che ci sarebbe stato un linguaggio delle macchine. Qualcuno aveva anche inventato questo linguaggio, si chiama Lorlan, mi pare, ed è un linguaggio in cui è impossibile dire cose ambigue, è impossibile dire una frase che ha due significati diversi, è stato progettato in questo modo. Poi vabbè, Gödel, eccetera, per cui non è sicuramente un sistema completo, diventerà possibile, cioè non è possibile comunque, non è un sistema completo di rappresentazione di tutto, eccetera, eccetera. E mi ricordo un libro di Heinlein, La Luna è una maestra crudele. Uno dei personaggi è questa intelligenza artificiale con cui i personaggi comunicano in linguaggio logico. Una volta si pensava che sarebbe andato così. In realtà l'analisi del linguaggio è una cosa che è assolutamente al di là della nostra capacità. Cioè noi non sappiamo come facciamo noi, non sappiamo come insegnarlo a una macchina. Quindi le soluzioni che ci sono adesso sono sostanzialmente dei brute force. Tipo c'è Watson di IBM, questo computer, che sa tutto. Tu dici, ma guarda, ti do una risposta su qualsiasi cosa. Tutto quello che è su internet o sull'enciclopedia o sul libro lui lo sa, ma non perché ha capito, perché ha un programma che più o meno a forza riesce a tirare fuori le informazioni da tutto. A volte sbaglia in modi stranissimi, perché ovviamente non pensa, non ha un ragionamento. Sto programma per dimostrare quanto era figo, l'hanno fatto un quiz televisivo in America, Jeopardy. È uno dei quiz televisivi più seguiti. C'è la particolarità, tra l'altro, che le domande, cioè le risposte vanno date sotto forma di domanda. Cioè loro ti danno la risposta e tu devi dire a che cosa, cioè di quale domanda qual è la risposta. E insomma, sto Watson ha stracciato tutti i suoi concorrenti umani. È bravissimo, perfettissimo, risponderà proprio immediatamente, risponderà quasi sempre giusto. Però quando si sbagliava in modi assolutamente incomprensibili. Perché? Perché non ha un ragionamento, è impossibile seguire il modo in cui. Perché le macchine non sono sofisticate come noi. Quindi penso che per il momento, per molti anni ancora, l'interfaccia verbale non sarà la soluzione.
Quella di te?
Eh?
Interfaccia testuale.
Però le mani a volte sarebbero a fare qualcos'altro. Tipo in macchina, non volete la pastella, no.
Macchine digitali, esseri umani analogici. In realtà secondo me non è proprio così, nel senso che sicuramente noi abbiamo una parte analogica perché abbiamo un corpo che non è digitale, però sia noi che le macchine, a parte che diciamo nell'esempio della PlayStation, nell'esempio della device, c'era qualcosa di analogico nell'interfaccia della macchina, però anche noi esseri umani abbiamo una parte che è digitale. Sicuramente quando parliamo di linguaggio, nel momento in cui stiamo parlando tra noi, utilizziamo delle cose che, cioè il linguaggio non è analogico, è immotivato, diciamo, non è immotivato, è arbitrario. Se io dico la parola a casa, non c'ho nulla a che vedere con. E quindi quello che pensavo, mi è piaciuto molto.
Ad esempio, non so, i poeti, i comici sanno che invece esiste una componente analogica importantissima nelle parole. Cioè alcuni suoni sono più belli, alcuni suoni sono più brutti, alcuni suoni danno delle sensazioni, ma il suono in sé non necessariamente neanche il contesto culturale. Comunque cioè noi abbiamo, come dicevo prima, sono estremamente complessi. Questa complessità irriducibile deriva dal fatto che noi non abbiamo una rappresentazione digitale. Cioè possiamo continuare a dividere una persona e guardare a una scala sempre più piccola e continuare a vedere dettagli più.
Però,
volendo
concludere un po' quello che pensavo, è questa cosa qui, che per migliorare la comunicazione fra noi e le macchine, sono sicuramente d'accordo sul fatto che dobbiamo. È fondamentale migliorare la comunicazione.
Aspetta noi
comunque. Sì.
Aspetta sempre noi.
Però insieme di digitale e analogico. Per cui è vero, è assolutamente vero che l'interfaccia, sì, è sicuramente vero che l'interfaccia analogica che mi fa vedere un potenziale, no? È sicuramente una soluzione migliore rispetto all'interfaccia digitale, sì. Però è anche vero che per esempio la possibilità di grado da scegliere in alcuni casi che mi permette di esprimermi, il mio pensiero linguistico, per alcune cose, sì, o delle cose ripetitive, per esempio. Sì, e quindi secondo me la sfida dovrebbe essere riuscire a tenere insieme questi due aspetti. E poi la mezza della nostra prossima.
Questo è un altro discorso, perché tu quando usi la shell è come se stessi modificando la macchina più che utilizzandola. Cioè, stai estendendo la macchina con dei colori in più, con delle funzioni in più. Non è proprio...
Il linguaggio abbiamo una parte non verbale, una parte analogica, che ci aiuta per esempio a dare l'importanza come ci aiuta di nozione, o anche ci aiuta a farci vedere la parte che vogliamo comunicare analogica. Però abbiamo anche una parte verbale del linguaggio. E un'interfaccia buona, secondo me, la sfida dovrebbe essere il fatto di riuscire a tenere insieme entrambi, per quanto è possibile.
Per quanto è possibile, noi il linguaggio non è che lo capiamo così bene, il meccanismo del linguaggio. Lo stiamo studiando, ci sono dei risultati, non è un problema risolto. Quindi al momento la comunicazione, una vera comunicazione non può essere veramente verbale, perché sono quei comandi in realtà non è un vero parlare.
No, vabbè, mi sembra che ci sia una confusione. Tu tiri fuori spesso elettrodomestici, eccetera. È un po' desviante perché questi oggetti compiono delle procedure, mentre quello che fa un computer è un po' diverso, nel senso un computer, un apparato elettronico esterno è più un luogo in cui agisci tecnologicamente a vari livelli, che il linguaggio, che le comunicazioni produci poi e succede una serie di cose. Per quindi non sono delle semplici procedure che puoi riassumere molto velocemente, è un modo, un insieme di funzioni che a seconda di quello che devi fare un canale più verso un lato verso l'altro. L'interfaccia è questo, sta incanalando un insieme di funzioni che scegli tu verso un utilizzo più preciso. Ogni interfaccia non è neutra, ma semplicemente in attuare e a utilizzare quel software in un determinato modo, che è quello secondo cui il programmatore o la casa che ha prodotto quel software vuole. Quindi per me, che finisco, per me diciamo il punto forte, il punto interessante nel pensare a un'interfaccia è che abbiano un comportamento un po' come una mappa. Una delle proprietà interessanti della mappa è che la puoi vedere, la proprietà dello zoom, la puoi vedere a diversi livelli di astrazione, su una scala da 1 a 1000 o su una scala da 1 a 1. Ognuno di questi è un livello di astrazione che si rifà a un tipo di utilizzo e a delle necessità diverse. Io non voglio scegliere tra l'interfaccia testuale e l'interfaccia grafica. Io le voglio poter avere tutte e due a seconda di quello che devo fare. A me piace il multitouch, ma se devo scrivere un messaggio che abbia più di 140 caratteri, preferisco una tastiera reale perché ho un feedback fisico che il tattile non mi dà. E allora, a seconda, diciamo, delle necessità, vai specificizzando. Se è un'interfaccia a questo livello,
allora tutto sta a rappresentare appropriatamente la complessità e la profondità del lavoro che stiamo facendo con lo strumento. Se lo strumento informatico è uno strumento che ci permette di fare tante cose con un grande livello di sofisticazione e di profondità, l'interfaccia dovrebbe riflettere questa profondità, questa sofisticazione.
comunicazione. Se l'unico modo è di presentare un'interfaccia che va imparata come se fosse una nuova lingua, sarà quello nuovo. Gli strumenti musicali non fanno nessuna concessione all'usabilità, sono una cosa che va imparata e va imparata secondo i loro termini. E ci sono delle cose così, deve essere giustificata. Le operazioni semplici non devono poter essere fatte solo così, però. Ma è giusto un'operazione complessa, o un'operazione lunga, o un'operazione scomoda, sia stata progettata con un'interazione che minimizza che minimizzi la noia, la ripetitività, la distrazione, così via. Ovviamente, cioè, non parlare male della linea di comando, parlo male della visione per cui di una visione in cui la linea di comando è l'unico modo per fare le cose. Se l'unico modo per fare le cose, ci sono, come abbiamo visto, è facilissimo farle sbagliate le cose, così come è facilissimo farle ripetitive, farle esatte. Il mio errore è un enorme errore. Per un'enorme conseguenza.
Prego.
Posso essere veramente interessata dal discorso della tua visione su l'idea di informazione, cioè l'idea che il rapporto tra gli interpreti sia solo puro, l'arrivo a capire che tu fossi in disaccordo sul fatto che sia solo un altro scambio di informazione, e come poi cioè, che sia un'informazione pura, considerata come che in realtà nello scambio tra utente e anche interfaccia con l'utente e gli utenti non ci sia solamente il sostanziale dell'informazione, ma che ci possa essere anche un di più che non viene trasmesso anche solo dal codice di testo. E come questo, se tu sei in disaccordo con l'idea di informazionalismo, come questo possa essere risolto a livello di interfaccia e poi conseguentemente come poi l'informazione che in un certo senso non sia neutro da questo punto di vista, cioè che abbia comunque all'interno una forte impronta di informazionalismo, cioè l'idea che il linguaggio sia in un determinato modo. So che è un po' complessa questa situazione.
Allora, come abbiamo visto, il digitale è necessariamente una codifica dell'informazione in numeri. Cosa comporta questo? Che tutto quello che non riteniamo importante codificare non viene codificato, viene perso. Il dato digitale ha una dimensione di bit. 100 bit di informazioni, non c'è qualcosa in più, se non abbiamo previsto di metterci qualcosa in più, viene perso per sempre, anche se può essere considerato importante, mentre con l'analogico non avverrebbe questo, perché l'analogico, ad esempio, non so, potrebbe essere un sistema di posta analogico, come le poste normali, trasmette degli oggetti veri e propri da una persona all'altra, non delle informazioni. Questi oggetti hanno una quantità di informazioni enorme. L'interazione tra due persone è difficile da tradurre. Ovviamente, mediata da uno strumento si perde sempre qualcosa. Quello che possiamo fare è capire quali sono le informazioni più importanti che le persone debbano scambiarsi per fare meglio la loro interazione con la macchina o con un'altra persona, un'interazione con un'altra persona mediata dalla macchina. Cioè, dobbiamo chiederci qual è il tipo di interazione, se questa interazione esiste nel mondo reale, cioè c'era prima della tecnologia che viene inventato, e nel mondo reale quali sono le informazioni importanti che vengono cambiate tra le due persone o tra la persona e la macchina. E insomma, essendo digitale, dovendo essere digitale progettato in anticipo, perché non digitale è quello che viene messo, è quel numero di byte e il loro contenuto, di più non c'è. Si ritorna al problema di progettazione, cioè se il sistema è parziale verso l'informazionalismo, dovremmo fare di meglio. Se questa cosa diventa un problema, vedi tutti i problemi che ci sono nelle interazioni puramente scritte tra le persone, si fanno dei rapporti assolutamente disfunzionali tra le persone, cose che tutti abbiamo visto, anche se non ci abbiamo partecipato, non so, la gente che fa trending nei forum non lo potrebbe mai fare nella vita reale, non avrebbe mai un comportamento del genere. Sono comportamenti disfunzionali che vengono dati dalla limitatissima larghezza di banda delle informazioni che vengono trasmesse, non viene trasmesso molto di più. Cioè noi su internet siamo molto piccoli, siamo molto stretti. Una cannuccina che passa dall'altra parte, ma noi siamo una cosa molto complicata. Non so se ho risposto alla domanda. Ti basta? Insomma, mi sto confondendo. Aspetta, siamo pronti.
No, io ascoltavo un'idea, magari assurda. Questa contrapposizione tra digitale e analogico, se vogliamo vedere una contrapposizione. Cioè, il digitale è appunto tutti gli effetti analogico. Non è veramente digitale, no. Cioè è fatto digitalmente, ma è analogico.
No, il digitale è proprio tutto ciò che è astratto. Un file è quel file che sia stato stampato come QR code su un foglio di carta, o che sia stato inciso sul disco d'oro che è stato messo sul Voyager, è sempre lo stesso dato, perché astrattamente quel dato è un numero, non è nient'altro.
No, sì, io mi riferivo alla parte hardware del digitale, che è analogica, perché le proprietà degli elettroni che attraverso il semiconduttore sono proprietà analogiche, e software che potrebbe essere visto come digitale non è altro che il nostro pensiero che attacchiamo su questa base analogica.
Il software che sta su questo computer non è, è un numero che ha tante cifre, un numero in base al 256 che ha tante cifre quanti sono i byte che lo compongono. Questo è un numero, ma non devi scrivere un numero perché esista, basta che conti fino a quel numero. E tutti i numeri interi esistono, è una proprietà dei numeri naturali, esistono tutti. Quindi esistono tutti i software possibili, esistono tutti i dati digitali possibili, perché abbiamo scoperto che esistono, perché non abbiamo trovato un numero dopo il quale non ci sono altri numeri. Questi sono il digitale, sono solo numeri, sono tutti numeri, non hanno bisogno di essere scritti per esistere. Capisci cosa intendo?
Sì, ma siamo noi esseri analogici che hanno inventato un sistema analogico per rendere possibile tutto questo. Il computer ha degli spazi di astrazione, cioè se io mi posso astrarre utilizzando il mezzo che io ho inventato, posso, no, andare da un'altra parte, no?
Capisci che
questo computer c'è una tastiera che parte un po'. No, se io utilizzando uno strumento che sto utilizzando mi suggerisce il suo utilizzo, no?
No,
è
capire che tutte le cose che ci posso fare.
Ovviamente
vuol dire.
Però mi informi fornisce degli strumenti di astrazione. Io posso astrarmi di fronte a questo oggetto che non so come funzioni, però...
Per dirti, tutte le immagini che ho messo in questa... in queste... In realtà questo computer ha bisogno di solo due cose, due tasti, lo 0 e l'1. Ok, tutto questo non è necessario. Ci provo a spiegarti che in realtà tutto quello che conta sono il numero di 0 e il numero di 1 e in che ordine sono. È del tutto astratto. Cioè, questo è soltanto tutta questa roba qua, o il fatto che chiudendo il coperchio fa finta di spegnersi. Sono tutte concessioni che sono state fatte a noi, ma riguardano il computer come oggetto, non il computer come mezzo per eseguire il software. Il modo in cui viene eseguito il software è assolutamente oscuro, perché non sappiamo neanche come funziona. Credo che non sappiamo neanche l'Intel ormai come funzionano i loro processori. Ci sono delle macchine che si occupano delle parti più complicate. È un, come dire, la parte analogica ormai è irrilevante, c'è cioè un problema risolto. Non c'è niente di analogico nel computer, è tutto, può essere considerato del tutto astratto. Questa è la prima domanda. Non mi fa. Guarda, ti vedo una mano, lo faccio scendere da una mano e lo porto qua.
Le pubblicate di queste domande che guardo in cima all'acqua sono profondamente e infinitamente la
gli elettroni non ruotano vicino all'acqua, no?
Oltre a tutti i discorsi che sono stati fatti, c'è da considerare che se non se si preoccupa, come hai detto, di avere un'interfaccia veramente usabile, facile da usare, eccetera, eccetera.
Facile,
che abbia un senso, sia sì, che
corrisponda alla complessità del problema.
Ok. Che faccia capire l'utente non usa la tecnologia. E questo è.
Siamo noi, ci prendiamo
carico da croce, non tecnofili, ma è un, cambia molto, puoi cambiare la società facendolo diventare utilizzare la tecnologia.
Sì.
Quindi però dicevo, io sono qua, anch'io amo il terminale, eccetera, eccetera, però finché abbiamo il terminale non abbiamo Facebook, non abbiamo miliardi di persone su internet, non cambiamo il mondo. Poi non è vero che si cambia il mondo con Facebook, fa cagare
bene. Si cambia il mondo con
Facebook. Però.
Come raccontavo oggi al come polemizzavo oggi alla fine del talk di Marco Calamari e altri, ci deve essere un nuovo motivo per cui Facebook ha quella novantina di milioni di utenti e PGP ne ha centinaia, migliaia o molti meno comunque, e che Facebook prende un problema complesso come quello dell'interazione sociale e ce lo mostra in quasi tutta la sua complessità. Il PGP prende un problema complesso, cioè ce lo mostra in tutta la sua complessità, ma ci permette di usare gli strumenti che usiamo nella vita reale per gestire questa complessità.
Perché tu hai 200 milioni di amici, cioè, non lo so, fai un po' di... Io non ci arrivo a 2000 amici.
No, ma che c'entra?
Ma neanche a due ci arrivi.
No, dico, il motivo per cui uso così tante persone è perché sembra corrispondere, è pieno di tappe, loro puntano a renderti dipendenti dallo strumento, lo strumento ti insegna un sacco di comportamenti disfunzionali che possono anche rovinarti la vita, non è importante. Quello che è importante è che assomiglia così tanto alla vera interazione sociale che le persone lo trattano come vera interazione sociale. Lo usano come se usassero, perché per usare Facebook non devi saper fare altro che interagire con le persone, non devi saper usare Facebook lo impari immediatamente, cioè più di suggerimenti su che cosa puoi fare, poi puoi imparare per imitazione, appena ti iscrivi ti aggiungono ovviamente come amici tutte le persone con cui ti sei sentito via email o via messenger e così via, assomiglia tanto alla vera interazione sociale, per questo si usa così facilmente. PGP non assomiglia per niente al mantenere i segreti, non assomiglia quasi per niente al mantenere i segreti o a chiudere la porta di casa o fare cose del genere, per questo si usa poco, perché ci manca un sacco di impianto culturale che invece un sacco di altri strumenti li possono sfruttare e possono presentarsi a noi in modo molto più accessibile. Mentre per imparare a usare PGP devi imparare un'altra lingua, per parlare con una macchina, e quindi un interlocutore assolutamente irragionevole, non ci puoi neanche discuterci con la propria mai funziona. E quindi lo vuoi imporre persone che è ancora nella fase infantile adolescenziale, e poi lo utilizziamo solo noi tecnofili che capiamo la tecnologia, invece lo vorremmo utilizzare tutte le persone che capiscono il mantenere i segreti, il mantenere la casa sicura, tutte le persone che capiscono questi concetti dovrebbero anche capire il PGP. Il PGP dovrebbe essere fatto in modo da assomigliare a queste cose che sappiamo già fare, e invece no.
Sono stata soddisfatta dalla risposta della mia domanda. Ti spingo sull'impianto culturale per forza, perché tu parli sempre questa cosa dell'astrazione, tu dici probabilmente anche quelli della Intel adesso non sanno come funzionano i propri processori. Però io voglio sapere se per te è così rilevante che tutto questo passaggio di feedback tra lo 0 e 1 invece l'interfaccia sia neutro, cioè che non abbia poi non porti con sé tutto un sistema culturale che poi arriva fino all'interfaccia. Cioè, nel senso che ti sembra così? No, ti sto chiedendo una tua opinione su questa cosa, perché facevi intanto la critica a quella cosa che è tutta astrazione, no? Continuare a spingere sul fatto che fosse tutta astrazione, che non è reale, perché è comunque un sistema di astrazione che noi adesso assumiamo come se fosse reale, no? E se però tu poi arrivi a dire che però l'interfaccia deve essere più corrispondente. Però io voglio dire, se per te è rilevante che questo sistema di estrazione sia rilevante per poi arrivare al problema, al sistema che sia più corrispondente, cioè si possa poi schippare l'idea che sia estrazione per poi arrivare a una cosa che sia più corrispondente, cioè si possa fare in termini di quantità invece che di qualità. Che è il problema dei social network, questo è un problema che lo so, che sto spingendo su una cosa che è fuori tema completamente, però tu cioè, dai degli stimoli, però comunque voglio dire, almeno su questo.